iniziamo questa sera tre appuntamenti che ci permettono di riposare un po' nel Signore. Siamo stati 2 anni fa sul monte, l'anno scorso al mare, quest'anno andiamo nel deserto. E il deserto nella Bibbia è un luogo simbolico, pieno di significati. Il deserto evoca anche un luogo negativo, portatore di morte, abitato da bestie feroci, mancano le strade, mancano il cibo e l'acqua essenziali per vivere. Eppure, se ci pensiamo bene, il deserto ha un certo fascino. Chi è stato nel deserto è stato attratto da questo luogo, soprattutto come appunto un luogo di prova e di tentazione. Dicevo che è abitato dalle bestie feroci, mancano le strade, e ai tempi appunto del Signore Gesù si incontrano i briganti. Abbiamo in mente la parabola del buon samaritano. Luogo di prova della fede, il deserto, ma anche luogo di grazia e di incontro con Dio, che si prende cura del popolo. Noi sappiamo, lo vedremo anche nell'ultimo incontro, che il popolo di Israele ha percorso ben 40 anni di cammino nel deserto. E si prende cura Dio del popolo donandogli acqua, manna, le quaglie. Nel deserto, anche se è luogo difficile, si impara a fidarsi di Dio. È sempre molto comodo fidarsi quando tutto è sicuro, è sotto controllo, funziona bene. Si impara ad apprezzare nel deserto l'essenzialità, nell'essenzialità delle cose. Quando uno va nel deserto non è che può portarsi appresso chissà che cosa, deve percepire che non può portare molto, ma quello che deve portare è essenziale. La vita è un dono di Dio ed Egli si prende cura di noi. Il primo brano che ci accompagna in queste serate sul deserto è un testo che trovate, abbiamo detto in queste sere di portare la Bibbia o di guardare eventualmente, ormai siamo moderni, sul cellulare. Comunque il brano che questa sera guardiamo è il primo libro dei Re, capitolo 19, versetti 7-13. Allora, primo libro dei Re, siamo nell'Antico Testamento, capitolo 19, versetti 7-13. Adesso questo brano lo ascoltiamo.
Dal primo libro del Re. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza di quel cibo che gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari. e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia col mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. E una voce giunse fino a lui e disse: che fai qui, Elia?
Questa pagina che ci presenta la figura di Elia ci ricorda proprio questo personaggio che viene per tutti prima o poi il momento della crisi. Può venire all'inizio, può venire durante, può venire al termine della vita, ma credo che il momento della crisi nel cammino della fede sia per certi versi garanzia di chi sta camminando appunto sulla strada della fede, direi anche con una certa serietà. E a che cosa vale seguire un certo percorso a questo punto se questi sono i risultati? No. Noi la parola crisi ci fa paura, perché appunto quando uno va in crisi sembra che rimetta un po' tutto in discussione, che cambia strada, addirittura cambia anche possibilità. Dunque, a che vale seguire un certo percorso se poi alla fine questi sono i risultati? Elia vive questo stato di crisi, un certo stato d'animo, e sono ciò che fa lui un'esperienza che possiamo fare anche noi in alcune stagioni della vita, dicevo. E non per tutti è la stessa stagione, però, perché il cammino di fede è sempre un cammino molto personale. E sono momenti in cui uno comincia a chiedersi: ma andiamo avanti? Devo andare avanti? Oppure qualcun altro dice: ma forse è meglio che torno indietro a fare quello che facevo prima. Oppure qualcuno si ferma per riflettere, per dire: ma come mai è accaduto questo? Oppure qualcuno rimuove gli ostacoli col non ci penso, faccio finta di niente, vado avanti lo stesso. Finché vado, vado. Ed Elia si addormenta proprio in una stagione così della vita, si addormenta due volte e per ben due volte viene svegliato dall'angelo. Infatti noi troviamo la ripetizione della domanda sia all'inizio che alla fine del brano che abbiamo ascoltato: che cosa fai qui, Elia? Addirittura arriva a dire: mangia, alzati e mangia. Non è la forza che gli manca, è che non gli è tornata la voglia di vivere. E allora cosa fa? Dorme. Il sonno tante volte è proprio una fuga. Se rileggiamo per esempio il libro di Giona, ci accorgiamo che Giona, proprio nel momento della crisi, dorme, si mette a dormire. Non è la forza che gli manca, appunto non ha la voglia di vivere. E allora il sonno è un po' l'immagine della morte, è il desiderio di morire. Il sonno è in certi momenti non il riposo, la ripresa delle forze, il desiderio appunto di riposare dopo, ma è proprio una fuga e quindi il desiderio alla fine di morire, ma siccome uno non ha il coraggio di togliersi la vita, allora dorme. Se voi analizzate per esempio la vita degli adolescenti, trovate che spesso loro si buttano sul letto a dormire, e che è proprio un momento un po' della crisi adolescenziale. Il sonno è l'immagine di chi non vuol vivere. Ma guardiamo un attimo, come facciamo di solito, ma più brevemente, questi versetti che abbiamo letto. Nel versetto 11 Dio dice, in un contesto, dobbiamo immaginare un uomo molto in crisi, che dorme, non ha voglia di niente, non vuol vedere nessuno, se ne vuole stare da solo, si sente imbrogliato, ha sbagliato tutto, forse non sa neanche perché vive, potessi anche smettere di vivere sarebbe una bella cosa. A un certo punto sente Dio che gli dice, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore, va fuori, cioè lo fa uscire, vuol dire cambia il modo di vedere, di guardare, di ragionare, smetti di pensare al tuo modo di intuire, di vedere le cose, e fermati, che significa fidati di Dio qui, adesso, in questo momento, esci da te stesso e fidati di Dio. E poi ci sono questi elementi biblici nei versetti 11-12, questi elementi biblici tradizionali che accompagnano sempre le varie teofanie di Israele, cioè le manifestazioni di Dio al popolo di Israele. Dio si presenta sempre come diverso, come altro, come trascendente. Una parola più semplice, Dio si presenta sempre come mistero. E ci sono tre immagini. A partire dal fatto, dice la parola di Dio, che il Signore passò. Dice, vieni fuori dalla caverna, cioè vieni fuori da te stesso, anche dal tuo raggomitolarti, vieni fuori dai tuoi egoismi, vieni fuori, tirati fuori. Fermati sul monte, ma fermati vuol dire stai attento a cosa accade. E infatti il Signore passa, il passaggio del Signore. Che vuol dire anche che in un tempo di crisi c'è un passaggio di Dio, ma bisogna stare attenti. Se tu fuggi nel sonno o nel tuo chiuderti in te stesso, rischi di non vedere questo passaggio. Ci sono questi tre elementi biblici che sono il vento, il terremoto e il fuoco. Il vento, sono tre simboli naturalmente, simboleggia una forza incontenibile. Quando c'è un forte vento, l'abbiamo visto anche qualche tempo fa, un forte vento, una forte raffica di vento, una tromba d'aria, fa dei disastri, riesce a sradicare anche delle piante secolari. Il terremoto è una energia indomabile, potremmo dire una energia che rende instabile, che preoccupa, perché è il caso di dire ti manca la terra sotto i piedi. Non so se voi avete fatto l'esperienza del terremoto, ma è una cosa spaventosa. Io lo ricordo, nel 97 ero ad Assisi, ci fu una grande scossa, era per la strada vicino alla Basilica di San Francesco, mi sembrava che qualcuno tirasse un tappeto dove io ero, dove io posavo i piedi, ho sentito proprio la terra muoversi, è un'esperienza abbastanza faticosa, che ti rimane impressa per un po' di tempo. E poi si arriva, il Signore non era nel vento, non era nel terra, quindi il Signore non è in questa forza che potremmo dire sposta tutto, non è in questa energia indomabile che ti butta per aria, non è neanche in questo fuoco, che è una realtà che non si può prendere, non si può toccare, e non è neanche tanto rappresentabile. Fuoco, qualcosa che è bello, ma che devi sempre guardare un po' da lontano, non puoi avvicinarti troppo al fuoco, perché se ti avvicini bruci. E Dio non è neanche nel fuoco. Ma si parla a un certo punto di un mormorio di un vento leggero. È stato tradotto in tanti modi questa espressione. Mentre il vento, il fuoco, il terremoto, la traduzione è sempre questa. Questa espressione è stata tradotta in tanti modi. Ve ne dico alcune. Il sussurro di una brezza leggera. Oppure una voce di silenzio sottile, una voce di silenzio svuotato, una voce di un silenzio che si spegne, il fruscio di un silenzio leggero. Però non so se notate, quasi tutte le traduzioni portano la parola silenzio. Sintesi, Dio si rivela come una voce che ha il suo vertice nel silenzio. Dio si rivela talvolta nella parola da Lui pronunciata e qualche altra volta in una parola da Lui trattenuta, appunto il silenzio. Che vuol dire che Dio comunica alle volte parlando e alle volte tacendo. Ma non è una cosa straordinaria, è una cosa che dovremmo fare anche noi. Non è detto che per comunicare occorre sempre parlare. Il Signore pare dirci questo brano, si rivela nel silenzio. Ecco perché non si può non amare il silenzio. Una persona che non ama il silenzio potrà essere anche intelligente, anche capace di arrivare a capire, non sarà mai una persona profonda. Rischierà sempre di essere superficiale. Poi c'è il versetto 13 che è un gesto di Elia interessante. Quando Elia udì questo mormorio di un vento leggero, noi potremmo dire quando Elia incontra Dio, cosa fa? Si copre la faccia col mantello. Senso di rispetto per la trascendenza di Dio e per l'impossibilità di vedere Dio senza morire. La Bibbia dice questo: nessuno ha mai visto Dio. Chi vede Dio deve morire. Nel senso che è la morte che ti conduce alla visione di Dio. Anche Mosè, e lo vedremo nel terzo incontro, che pur ha parlato con Dio, è stato davanti a Dio, ma dice il libro dell'Esodo che Mosè ha visto Dio soltanto di spalle, non ha visto il volto di Dio, perché chi vede il volto di Dio deve morire, ma non nel senso come castigo perché ha fatto una cosa che non doveva fare, ma perché quella è l'eternità, è vedere il volto di Dio. La vita è questo continuo camminare, sentendo che cresce ogni giorno di più il desiderio di vedere Dio, e quando lo vedi sei con Lui, automaticamente sei passato da qui a Lui. Ecco, semplicemente aggiungo qualche breve pensiero proprio sul silenzio. Io non so se nella vostra vita c'è questa esperienza di silenzio, ma chi vive questa esperienza sa che è un'esperienza unica, e chi vive il silenzio in un certo modo poi non sa più farne meno. Noi oggi viviamo storditi dal rumore, dal chiasso, dalle urla, dalle chiacchiere vuote e inutili. Pensate tutti quei discorsi che non conducono a nulla. Anche nel nostro quotidiano, quante parole noi diciamo, a un certo punto se uno si analizza dice: ma forse era meglio che stavo zitto. Questo bisogno di rumori, di parole. La drammaticità sta nel fatto che un certo modo di parlare svuota, ci svuota, ci rende persone vuote. Il silenzio, d'altra parte, non è legato solo al fatto che uno è banale, superficiale, inutile, no. È che il silenzio ci fa paura, ci inquieta. Ecco perché tante volte è meglio chiacchierare. Cerchiamo di esorcizzarlo, per esempio ci riempiamo di radio, di televisione, di musica, di cellulare, di computer, di tutto. Di parole che si dicono senza neanche sapere da dove partono e dove arrivano, senza neanche capire se hanno un senso, se sono importanti, se servono anche alle persone. Il silenzio è una grande ricchezza. È veramente, chi scopre il silenzio alla fine non può stare più senza. Non è un vuoto da riempire con suoni e parole, il silenzio. Non è il contrario della comunicazione. C'è chi comunica con le parole, c'è chi invece sta zitto e non dice niente. Quello lì non è il silenzio. Ma è un modo diverso di comunicare, un modo diverso di vivere. È un parlare tacendo. C'era un'espressione che amava molto Paolo VI ed era la parola cella interiore. Diceva che il cuore è come una cella interiore. Cella intesa non certo la cella carceraria, ma la cella monastica, la stanza. Mi dovrebbe venire in mente quella pagina del Vangelo in cui Gesù dice: entra nella tua stanza, appunto entra nella tua cella, entra nella cella del tuo cuore e non portare nulla. Il nostro eremo interiore, il nostro bisogno di stare da soli con noi stessi, sarebbe da chiedersi, ma io oggi per esempio no, oggi è troppo comodo perché adesso c'è già il momento. Il silenzio stasera, ma ieri per esempio, ieri l'altro ieri? Quando è che io sono fermato, ho fatto silenzio? E quando è che nella vita io ho detto, ho sperimentato, ho provato, se l'ho provato, arrivare a dire, ma che bello questo silenzio. Ma come fa bene questo silenzio, come aiuta questo silenzio, come è riposante questo silenzio, come mi aiuta a crescere questo silenzio. Parola silenzio, silenzio, silenzium, deriva dal latino silere, che vuol dire tacere. Ma silenzio non è soltanto tacere. Ci sono delle persone che non parlano mai, ma non perché hanno voglia di fare silenzio, ma perché non hanno niente da dire. Se poi tu trovi in casa tua uno che è arrabbiato con te, dici questo è bravo perché fa silenzio. No, non è che fa silenzio, è arrabbiato con te, quindi non parla. Ma quello lì non è il silenzio. L'abbiamo detto già, c'è una differenza tra silenzio e mutismo. Il mutismo è decidere di non dire niente. Silenzio invece è desiderio di ascoltare altra cosa. Fare silenzio, tacere, vuol dire mettersi nella condizione di ascoltare. Ascoltarsi anzitutto dentro. E noi non è che ci conosciamo così tanto. Se uno non ha mai fatto silenzio nella vita, non si conosce. Non si conosce. E uno potrebbe dire, ecco, come non mi conosco? Sono con me stesso da 20, 30, 40, 50, 60, 70 anni, vuoi che io non mi conosca? Se mi fai in silenzio non ti conosci. Ascoltarsi dentro per conoscersi meglio, per capire cosa stiamo facendo nella vita, vuol dire conoscersi meglio. Il prodigio, e concludo con questa sintesi, che è stata l'esperienza di Elia, che in un momento di crisi si è trovato davanti a questo mormorio di un vento leggero, la sua vita è cambiata, perché ha incontrato Dio. Il prodigio del silenzio, cioè il miracolo del silenzio, è riuscire a parlare tacendo. Il miracolo del silenzio è riuscire a parlare tacendo. E guardate che ci sono delle persone che riescono a parlare tacendo. E non è detto che tu quando incontri una persona dici, ma non ha detto niente. Anzi, sembra che non abbia voluto dir niente. Ci sono, certo bisogna avere le orecchie giuste per ascoltare il silenzio di chi ci dice qualcosa tacendo. Perché parlare e dire qualcosa che l'altro sappia, sono capaci tutti. Ma non è neanche detto che questa sia la cosa che serve di più. È il silenzio quello che conta. Ecco, auguro a me e a voi di amare il silenzio, di cercarlo il silenzio, cosa molto difficile da trovare esternamente, anche in chiesa. Anche in chiesa. Perché noi preti continuiamo a insistere che in chiesa si fa silenzio? Mica per il gusto di dire che qui non si parla. Perché senza questo Dio non si incontra, non si può incontrare. Continui a parlare, se continui a dire, è difficile che lo incontri. Ecco, adesso esponiamo il Santissimo Sacramento e possiamo appunto vivere certamente il silenzio. E l'Eucaristia rimarrà esposta fino alle 22:15, ognuno si senta libero di rimanere quanto vuole, raccomando appunto però non di fare silenzio, ma di vivere il silenzio, perché se lo vivo io, certamente aiuto anche gli altri.